La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. Aprile 30, 2024. Lavoro digitale e sindacalismo, unire le forze quando si lavora da soli. Di Fabio Bartoli. La disgregazione dei rapporti sociali un tempo intessuti sul luogo di lavoro dovuta alla digitalizzazione e all'avvento di Internet ha avuto una ricaduta anche in termini di diritti e tutele. Lavorando da casa o comunque da remoto, spesso da soli, non è certo facile sentirsi parte di una categoria che condivide interessi e rivendicazioni, ma per quanto ci si possa sentire atomi isolati e dispersi, spesso abbandonati da uno Stato che non riesce a stare al passo con le rapide trasformazioni del mondo del lavoro attuale, si ha comunque modo di associarsi e farsi valere. A spiegare come sono Giulia Guida e Lia Bruna della CGIL e Mattia Cavani e Giovanni Campanella di ACTA, l'associazione dei freelance. Il 14 agosto del 1980 ai cantieri navali Lenin di Danzica si tenne lo sciopero che culminò con la fissione delle famose 21 richieste davanti a uno dei cancelli e che diede un impulso decisivo alla nascita del sindacato Solidarnosc. Il paese era già in fermento, soprattutto nella sua componente lavoratrice e operaia, ma la scintilla che in quell'occasione fece scoccare l'incendio fu il licenziamento per motivi politici della gruista prossima alla pensione Anna Valentino Wicks, di cui si chiedeva il reintegro. Lì tutti conoscevano Anna e il motivo del suo licenziamento così come si conoscevano di persona incontrandosi ogni giorno sul posto di lavoro e proprio per questo avevano potuto concordare che quella mattina alla vigilia del nostro Ferragosto si sarebbero visti al cancello numero 2 da cui dare vita a uno sciopero. Sciopero che si protrasse con l'occupazione dei cantieri, i quali costituivano appunto il luogo fisico non solo della produzione, ma anche dell'incontro e del confronto tra i lavoratori, ovviamente non solo ai cantieri navali di Danzica, scelti come un esempio tra tanti, seppur particolarmente celebre ed efficace. Da quel 1980 il mondo del lavoro è cambiato radicalmente, i processi di delocalizzazione della produzione in paesi con manodopera a più basso costo hanno portato alla chiusura di diverse fabbriche nei paesi più avanzati, in cui anche il settore terziario ha assistito a una sua parziale ma decisiva disgregazione soprattutto negli ultimi lustri in seguito all'avvento di Internet, il forzato periodo di lavoro da remoto durante la pandemia di Covid-19. Che ha di fatto allentato i pregiudizi sulla presenza fisica nel luogo di lavoro, qualora ne sussista ancora uno, ha inoltre portato diverse aziende a incoraggiare questa pratica in seguito all'abbattimento dei costi. Condizione quella del classico lavoro a casa già da tempo comune a molti freelance che vivono una dimensione atomizzata decisamente diversa da quella in cui operavano le Wallisa e gli altri operai dei cantieri navali. Tutto ciò ha avuto un forte impatto sui lavori dell'industria culturale, come racconta Lia Bruna, traduttrice e coordinatrice di Strade, la sezione dei traduttori editoriali della CGIL. Nell'editoria libraria la digitalizzazione ha consentito, negli ultimi 30 anni, un vertiginoso aumento della produzione. In Italia oggi si pubblicano più di 200 nuovi titoli al giorno, cui si accompagna un calo costante del numero di lettori. Gli editori puntano sui grandi numeri per occupare gli scaffali delle librerie fisiche e virtuali, sperando di imbroccare il bestseller. Questa situazione è frutto di una precisa scelta di strategia industriale, anche incentivata da sussidi dispersivi e poco strutturali, come tax credit, sconti e incentivi al consumo, che oltre a penalizzare i piccoli editori non consente di pagare a sufficienza il lavoro. Inoltre, la disponibilità di software personali di videoscrittura e impaginazione, insieme alle riforme del diritto del lavoro, è ciò che a cavallo del 2000 ha permesso l'esternalizzazione delle mansioni redazionali, svuotando le case editrici, frammentando il processo produttivo e isolando i lavoratori. Nessuno ha un controllo organico dell'opera, se non forse il marketing, che però la tratta solo come prodotto, e spesso si rende necessaria la mediazione di agenzie di service, che si prendono un pezzo del costo del lavoro. Il fenomeno quindi non ha solo precarizzato le mansioni esternalizzate, ma impoverito le condizioni di lavoro e abbassato i compensi di mercato per tutti gli anelli della catena, anche per chi, come scrittori e traduttori, è sempre stato freelance. Per sbarcare il lunario, tutti dobbiamo fare tutto e di più, alla faccia degli anni di studio e specializzazione, e si finisce a far parte di più categorie, disperdendo così anche le rivendicazioni. traduttore è anche Giovanni Campanella, oltre a essere sottotitolatore, una delle categorie professionali non ancora pienamente inquadrate di per sé. Come traduttore e sottotitolatore Giovanni Campanella si è dovuto confrontare con situazioni molto simili a quelle enucleate da Lia Bruna, fino a quando inavvertitamente è stata una delle multinazionali da cui riceveva commissioni a svelare che il re è nudo, mettendo in connessione quegli stessi lavoratori che si volevano dividere e sottopagare, che invece a partire da lì hanno dato vita a Tramiti, la sezione dell'associazione ACTA, su cui torneremo nel suo complesso, che riunisce i lavoratori impegnati nella traduzione multimediale. Noi ci siamo formati come gruppo dopo che una delle più importanti multinazionali del settore ci aveva inviato una serie di mail collettive dicendoci che in seguito allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che avrebbe generato modelli fantastici, nel giro di pochissimo tempo avremmo tutti perso il lavoro. Ci saremmo quindi dovuti abituare a farci pagare di meno per un lavoro che nel frattempo andava a nutrire, parole loro, quella stessa intelligenza artificiale che di lì a poco ci avrebbe sostituito. Allucinante, le email erano collettive, c'erano tutti i nostri indirizzi, oltre al fatto che diversi di noi già si conoscevano, e quindi abbiamo deciso di rispondere collettivamente con email uniche, firmate, declinando l'offerta e anzi pretendendo una paga maggiore, visto che saremmo andati a nutrire il loro modello di intelligenza artificiale. L'azienda si è rifiutata di trattare collettivamente perché noi non eravamo dipendenti e la paga non è stata affatto aumentata. Insomma, alla fine la maggior parte di noi ha smesso di lavorarci. Un'esperienza che a breve termine non ha sortito gli effetti desiderati, ma che ha dato impulso a una maggiore sindacalizzazione della categoria. Siamo stati sostituiti con altri lavoratori alle prime armi, che quindi sono disponibili a farsi pagare poco, non avendo nemmeno bene idea di quanto chiedere o non chiedere o di quali siano i loro diritti, e allora come gruppo ci siamo imposti di cercare di coinvolgere e raggiungere anche quelle persone. Noi lavoriamo quasi tutti da casa o comunque da remoto, è vero che siamo scollegati, però questo non significa che non riusciamo a tenerci in contatto. Magari ci vuole più fatica e più sforzo, però ci si può mettere in connessione, si possono condividere informazioni e si possono impostare buone prassi come quella di richiedere equi compensi. Sono tutte cose di cui vanno informate anche le persone che appunto sono alle prime armi e non hanno idea di che cosa significhi veramente lavorare in questo settore. Da questo punto di vista anche la più antica organizzazione del lavoro esistente in Italia, la CGIL, si è dotata di propri comparti tra cui il SLC, il Sindacato Lavoratori della Comunicazione, che, come spiega la sua segretaria Giulia Guida, è una categoria estremamente complessa data la sua varietà, però forse proprio per via di questa sua complessità, sin da quando è nata si è dovuta immediatamente attrezzare da un punto di vista sindacale attraverso i normali strumenti contrattuali, ma non solo, perché vi è l'esigenza di concepire anche strumenti innovativi per garantire la tutela di tutti i lavoratori, dal momento che molte delle nuove tipologie di lavoro, soprattutto quello autonomo, nascono come precarie. Bisognava allora attrezzarsi sindacalmente e contrattualmente per includerle all'interno dei contratti collettivi nazionali, ma soprattutto estendere anche a esse tutta una serie di tutele. Ma trovare l'accordo per definire e chiudere un contratto collettivo nazionale esige anni, immediatamente tre, ma spesso anche oltre, e quindi in un mondo del lavoro come quello digitale, che cambia repentinamente e in cui emergono costantemente nuove figure, è difficile intervenire per rinnovare e aggiornare la classificazione professionale, dal momento che disponiamo ancora di contratti che sono obsoleti, non più in grado di intercettare rapidamente i mutamenti del mondo del lavoro, e perciò con le ultime contrattazioni, inclusa l'ultima, quella chiusasi a dicembre relativa al contratto collettivo nazionale dei grafici, abbiamo provato a operare una grandissima rivoluzione in termini di aggiornamento, ma anche di innovazione e inclusività delle figure professionali, lavorando in piena sinergia con le stesse aziende. Aziende che spesso e volentieri, in corso d'opera e durante le vigenze contrattuali, sono dovute ricorrere all'identificazione di alcune figure che non venivano né menzionate né previste da quello stesso tipo di contratto. Quindi assistiamo a tutta una serie di evoluzioni che oggi ti mettono di fronte a grandissime sfide da un punto di vista contrattuale e sicuramente sindacale, che dovremmo e necessariamente dobbiamo essere bravissimi a cogliere in maniera rapida e urgente, intervenendo per governare i processi e non subirli. La questione dell'inclusione nei contratti nazionali e dell'estensione delle tutele può avvenire se prima il lavoratore si sente appunto parte di una categoria che condivide gli stessi interessi e può anelare agli stessi diritti e che per far questo deve venire a conoscenza degli strumenti a disposizione che quando si agisce individualmente, come spiega sempre Lia Bruna, sono pochi o nessuno. Come traduttore o autore in generale si può andare in tribunale, ma deve valerne la pena, le cause costano e si deve aver firmato un buon contratto, non sempre ci si riesce o si sa come fare. Se il lavoratore entra in una rete dove circolano informazioni e risorse, se non altro sa quali sono i suoi diritti. Ma tante di queste reti, forum online, associazioni di categoria eccetera, sono spesso balcanizzate dall'idea diffusissima nel precariato culturale che alla fine siamo tutti professionisti in concorrenza tra loro e che per quanto ciascuno si sforzi di alzare l'asticella, il mercato preferirà sempre chi accetta di meno, come se chi riesce a spuntare qualche briciola in più se la passasse tanto meglio. Ma lo sfruttamento dipende da chi ne trae vantaggio, non da chi lo subisce. Solo riuscendo a fare questo salto di mentalità si può sperare di portare la trattativa a livello collettivo, magari anche attivando strumenti come lo sciopero, che oggi sembrano un miraggio. Altrimenti sarà sempre una guerra tra poveri sfruttati e poveri che non lavorano perché chiedono troppo. Proprio per riunire i presunti professionisti in concorrenza tra loro, nel 2004 è nata ACTA, l'associazione dei freelance, nel cui statuto è sempre comparso il termine sindacale, come sottolinea Mattia Cavani del comparto dedicato ai lavoratori dell'editoria libraria Redacta, che ci racconta come l'obiettivo era sostanzialmente mettere insieme i cosiddetti lavoratori autonomi di seconda generazione, che svolgono professioni nate col web, col digitale, che storicamente non si sono costituite in ordini. Professionalità che allora avevano in comune principalmente il fatto di non avere diritti come per esempio maternità e malattia, professionisti, consulenti, formatori, traduttori, traduttrici, insomma partite IVA, autori e autrici atipici che svolgevano un lavoro tendenzialmente non dipendente, che per come è strutturato il sistema di welfare in Italia, o per come almeno lo era, erano di fatto tagliati fuori da una cittadinanza effettiva. Per conferire cittadinanza a queste categorie professionali nel 2017 è stato emanato lo Statuto del Lavoratore Autonomo, che ha recepito molte delle indicazioni e delle richieste di ACTA e in cui di fatto vengono riconosciuti il diritto alla maternità e alla malattia ai lavoratori e alle lavoratrici della gestione separata. Uno dei cavalli di battaglia di Redacta è la battaglia sui compensi. In ambiti lavorativi come questi è fondamentale parlare immediatamente di compensi, ed è quello che noi abbiamo fatto. Noi, fin dalla nostra prima autoinchiesta, abbiamo subito cominciato a fornire dei riferimenti sui compensi parametrati sulla contrattazione collettiva dei dipendenti e sulla base di un'idea di equità, poiché il lavoro, che sia dipendente o autonomo, deve essere pagato in modo equivalente. Abbiamo quindi pubblicato una guida ai compensi dignitosi, un libretto di un centinaio di pagine, che ha poi un'interfaccia digitale, il red algoritmo su cui si possono fare dei preventivi. Vi vengono definiti dei compensi dignitosi a orario, a cartella, a cottimo, e soprattutto sono spiegate le mansioni, perché spesso le aziende committenti richiedono di fare dei lavori extra che non rientrano nella specifica tipologia di lavoro concordato. Un lavoro frutto di 2 anni di riunioni a cui hanno partecipato soprattutto lavoratori e lavoratrici freelance, piccoli imprenditori, ma anche lavoratrici dipendenti e caporedattrici di grandi gruppi editoriali o di piccole case editrici. Perché, in seguito al cambiamento dei modelli organizzativi delle aziende, dei processi produttivi e anche della composizione della manodopera, è aumentata molto l'importanza di quello che succede fuori dalla casa editrice, perché è molto più semplice esternalizzare il lavoro e assegnarlo a freelance al di fuori dell'azienda, che spesso, anzi sempre, contrattano individualmente i compensi, il più delle volte davvero troppo bassi. Ma se si lavora tanto e si è pagati poco si lavora male e questo ha una ricaduta anche sulla parte di lavoro che si svolge all'interno della casa editrice. Alcune figure, in particolare, si devono sobbarcare del lavoro extra per coordinare il crescente numero di esterni. La questione dei compensi racchiude tutta una serie di problematiche inerenti alla definizione delle parti in causa e dei vari oggetti del contendere, come spiega ancora Giovanni Campanella. A me interessa non tanto il fatto che poi ci aggancino ai dipendenti, perché non ci interessa essere dei dipendenti, bensì il discorso della contrattazione collettiva, perché fino a pochi anni fa per l'Unione Europea i lavoratori freelance erano equiparati a degli imprenditori o a altre figure, per cui noi in teoria eravamo sullo stesso piano della multinazionale committente. Io, Giovanni Campanella, contratto con la multinazionale e secondo loro ho il suo stesso potere contrattuale. Quindi non potevo prendere parte alla contrattazione collettiva né far presente quale fosse il mio equo compenso. Per fortuna adesso questo tipo di mentalità sta cambiando e dal momento che come Acta Tramiti facciamo parte anche di AVTE, una federazione europea di traduttori multimediali, sarò il mese prossimo a Barcellona assieme ad altri italiani e cittadini di tutta l'Unione Europea a discutere la questione del diritto d'autore, che è veramente frammentata in mille normative diverse a seconda dei paesi, e per noi traduttori e sottotitolatori rientra anche nel discorso dei compensi in generale. Io per esempio ho tradotto diverse stagioni dei Simpson, ma non ho mai ricevuto un centesimo per gli episodi che vengono trasmessi. In teoria ne avrei diritto perché comunque ricano i miei sottotitoli e perciò potrei aspirare ad avere delle royalties, anche se si trattasse di pochi centesimi, qualora fossero guardati migliaia e migliaia di volte in un anno magari racimolerei qualcosa. E invece per ora non è possibile, quindi stiamo cercando anche di lavorare su questa tematica. Però c'è tanto da fare e non è facile, anche perché ci si muove appunto in ambiti non solo italiani, ma europei o mondiali. Una questione che accomuna traduttori multimediali e quelli attivi nell'editoria libraria e per questo, secondo Lia Bruna, per chi lavora in regime di diritto d'autore, in particolare nell'editoria libraria, serve fare in modo che le novità normative derivanti dal recepimento della direttiva europea sul copyright, che impongono trasparenza nelle rendicontazioni e partecipazione ai proventi, non restino lettera morta, ma vengano introdotte nelle prassi contrattuali e rispettate dai committenti. E così come Tramiti si propone di tutelare i traduttori dell'intrattenimento multimediale, così Strade, al pari di Red Acta, fa appunto con quelli dell'editoria libraria. Chi traduce in regime di diritto d'autore si iscrive a Strade, che esiste con questo nome da più di 10 anni e molti di noi si sono iscritti prima del primo contratto. Oltre alla formazione sindacale per esordienti, Strade offre risorse per la contrattazione, servizi di consulenza legale e fiscale e occasioni di aggiornamento professionale gratuite. È anche una mailing list, che funziona come spazio di confronto, scambio di domande e consigli, ed elaborazione di rivendicazioni per la categoria, in rete con il resto del precariato culturale e con i lavoratori della filiera editoriale, dentro e fuori la CGIL. Fuori di questo c'è poco, nella mia esperienza le fiere librarie sono un tritacarne impietoso dove ti senti come un barattolo di pomodori al supermercato e non ci sono né il tempo né le condizioni per liberarsi dall'autopromozione e provare a ragionare insieme ai tuoi pari. Per i traduttori ci sarebbero anche i corsi di formazione continua, che però in Italia, a differenza che in altri paesi europei, sono spesso a pagamento e sottraggono tempo al lavoro retribuito. Per migliorare la condizione dei lavoratori digitali per Lia Buna è quindi importante una mappatura della manodopera nelle sue varie sfaccettature per capire chi si occupa di che cosa, dove, per che committente, per quanti soldi e a quali condizioni. La difficoltà di una simile impresa è che siccome a essere frammentato è anche l'associazionismo, ogni associazione ciclicamente lancia il proprio sondaggio, senza preoccuparsi della rappresentatività del campione, c'è chi lo stringe troppo per guardare solo la propria nicchia, chi lo allarga per includere tutto il lavoro intellettuale, e alla fine non se ne viene a capo. Forse uno Stato serio, che avesse a cuore il patrimonio e la produzione culturale del paese, farebbe un'inchiesta parlamentare. Ma solo sapendo quanti siamo potremo capire come stiamo. A proposito della mappatura della manodopera e le sue ricadute, Giulia Guida fa notare che abbiamo introdotto ben 39 figure professionali, tra cui i social media manager, inclusi nell'ultimo contratto collettivo nazionale dei grafici, che rappresentano un mondo che sta avanzando e diventa sempre più strategico e determinante per questo settore. Nel momento in cui abbiamo provato a ipotizzare e scrivere la nostra piattaforma di rivendicazione, ovviamente incentrandola sul tema delle nuove professioni, ci siamo chiesti realmente se rispecchiasse la nostra semplice visione oppure se avevamo la necessità di intercettare nuove figure. Ci siamo allora inventati una campagna social attraverso cui, proprio durante la fase di preparazione della piattaforma, abbiamo intercettato una grande quantità di associazioni di lavoratori che ormai si autorappresentano e tra queste quella dei social media manager. Abbiamo così conosciuto un mondo incredibile fatto di giovani professionisti del settore, che il più delle volte scelgono di lavorare in maniera autonoma, ma che hanno capito l'importanza di interloquire e interagire anche con un sindacato come la CGIL. Noi ci siamo posti realmente con grande senso di umiltà provando ad ascoltarli, non avanzando la nostra verità, e devo dire che il risultato del lavoro è stato incredibile. Ci hanno dato una gran mano anche nel visionare i profili, che abbiamo ristudiato pure durante tutta la fase di contrattazione e di trattativa sindacale, proponendoci anche degli aspetti utili per declinare l'ambito delle competenze, non soltanto dei social media manager, ma di tantissime altre figure. E hanno rafforzato la nostra idea di creare l'ente bilaterale, che abbiamo istituito per monitorare costantemente ciò che accade nella crescita delle professionalità, ma anche per operare l'inserimento delle nuove figure, un organismo capace di intervenire anche durante la vigenza contrattuale, per evitare il proliferare di un mondo del lavoro al di fuori dei confini contrattuali, al fine di gestire la contrattazione in anticipo e non alla fine dei processi perché, mentre nello stesso momento in cui focalizziamo e fotografiamo il mondo del lavoro, probabilmente al suo interno già si sviluppa una nuova professionalità, uno strumento che crediamo sia estremamente innovativo ma importante in questa fase in cui dovremmo urgentemente intervenire se vogliamo governare la grande trasformazione determinata dall'intelligenza artificiale.